Zitto, prego! Un programma di letture spontanee
in onda su Radio Stacchio.
Van, due vagabondi van, lungo la strada van, senza parlarsi mai. No, no, non cantare, no, non continuare, no, perché tu canti assai male, uffa.
Qui, nel cortile Cascino, non abbiamo mai lavorato nessuno nei cantieri perché non abbiamo avuto mai lavoro. Siamo tutti cenciaioli in genere, i maschi. Le donne lavandaie. Qualche giovane qualche volta ha trovato lavoro per qualche tempo, qualche cantiere. Ma quando, dopo poco, lo lasciavano a spasso, tornava a fare il cenciaiolo che almeno era quasi continuo. Circa 70 anni fa, circa 10 persone morirono qui di tifo. Come infatti siamo stati esiliati nel cortile dai carabinieri, che il cortile era infettivo, nessuno doveva uscire. C'era la sporchezza, fango, rifiuti di pozzi neri. Ci sono le donne che al mattino i rifiuti corporali li buttavano sulla ferrovia vicina, ma certe donne buttavano lì davanti nello spiazzo che fa il posto di concentramento dell'acqua morta. A tempo d'inverno vengono i pompieri. Tanto si alza l'acqua e il fango, ma i pompieri dicono che non c'è niente da fare. Tirano solo fuori un po' d'acqua, la succhiano nel fondo delle case e vanno via. Questo tifo pidocchiale che è venuto più di una volta. Un'altra sono morte due persone di tifo e ammalate diverse decine di bambini. Soprattutto i bambini morivano di tifo. Quando ci hanno esiliati i carabinieri, che nessuno poteva uscire fuori, ci portavano da mangiare nelle caldaie. Quando venivano i carabinieri ad avvisarci che portavano da mangiare, suonavano la tromba e ci venivano centinaia di persone con le latte, queste che ci mettono la conserva, pentole e così, e ci mettevamo in coda, in riga, come i militari. Ci davano da mangiare perché non potevamo uscire a andare a lavorare. Per i bisogni corporali andavamo sempre per forza nel cortile, o se c'era qualche carabiniere buono ci lasciava andare sulla ferrovia. Nel mangiare poi c'era una specie di medicinale per disinfettarci i corpi e doveva essere purgativo perché tutti i 1500 maschi e donne avevano il corpo sciolto, diarrea. Il tifo per forza doveva venire perché le sporchezze erano troppe. Le case sono strette, senza l'acqua, e ci stanno 8, 10, 12 persone per stanza, piccole celle. La maggioranza con pavimento di terra, e certe sono grotte. In tante case per sedersi usano pietre o latte di conserva, pidocchi a quintali. Quando sono morti quelli là, erano pieni di pidocchi che facevano paura, sono venuti a portare delle polveri disinfettanti e le buttavano dentro le abitazioni, sulle strade, anche andavano gli uomini e le donne così vestiti e ci aprivano la camicia e quelli ci buttavano la polvere dentro. Anche questo inverno passato c'è stata la pioggia potente, si sono riempite parecchie case e sono venute delle autorità a guardare se se ne sono andate via. La gente mettevano sui carrettini materassi, cuscini, quei pochi stracci che avevano, e andavano in giro a cercare abitazione con gente di altri quartieri, presentandosi alla legge. Tutti questi fuori di casa l'hanno riuniti tutti e l'hanno portati nelle stanze vuote del mercato. Centinaia di persone messe tutte assieme, come si mettono i cavalli in scuderia, gli uomini in un posto, le donne dall'altro. Dormivano a terra con soltanto qualche coperta. Sono stati qualche 4 o 5 giorni. Insistevano per avere qualche abitazione. Gli regalavano 1500-2000 lire a ogni famiglia e li mandavano da dove erano venuti, perché dice che case non ce n'erano. Noi uomini alla mattina, tutte le mattine, chissà da quando, mi ricordo anche la buon'anima di mio padre, andiamo a fare i nostri bisogni corporali sulla ferrovia. Certe volte vengono in metropoli di servizio e ci danno la multa, 2500 lire. Dobbiamo pagare a caro prezzo pure fare i servizi corporali. Le donne fanno a casa sua nella stanzetta. i bambini fanno o in giro o sulla ferrovia. 6 mesi fa c'è andato sotto il treno un piccolo di 5 anni di alcune case più sotto. Anche uno che dormiva nella galleria è andato sotto il treno. A 200 metri dalla cattedrale, dal centro di Palermo. La maggioranza dei bambini non va a scuola. Giocano nel cortile, nella puzza. Quando hanno 12-13 anni le ragazze si cercano subito di sposare. Si sposano fra noi stessi nel cortile, tra cenciaioli e cenciaioli, tra piccoli cenciaioli e piccole lavandaie. Sono ritornato da prigioniero l'8 ottobre del 44. Circa un mese di viaggio. A casa ho trovato la famiglia mezza morta di fame. Allora ero sposato. Cioè, voglio dire, allora non ero sposato. Quando sono arrivato a Palermo, si sono presentati 2 amici miei. Mi hanno chiesto se lavoravo. E io ho risposto che non lavoravo. Mi hanno portato con sé a trasportare un po' di legna che era abbandonata tra le macerie. Si è presentata una signora e mi ha domandato cosa facevo io lì, che ero stato bombardato. Si sono presentati i carabinieri e mi hanno invitato di venire con sé. La signora diceva ai carabinieri che ci avevano portato via la mobilia di casa. Però a me non hanno trovato nulla. Il maresciallo mi ha interrogato e mi ha detto se avevo documenti. Il giorno proprio prima ero venuto da militare. Io mi trovavo sprovvisto di documenti e il maresciallo mi ha mandato in carcere. Io non ero mai stato nella mia vita arrestato. Circa 5 mesi che ero io al carcere ne hanno fatto la causa. E mi imputarono per tanto furto, per tentato furto, e mi hanno condannato a 12 mesi. Non ci avevo avvocato e non avevo da mangiare né per me né per la famiglia. Allora poi mi sono appellato e mi hanno tolto 6 mesi. Così io sono diventato delinquente per la legge. Così io mi sono macchiato le carte. Quando sono uscito dal carcere, per fortuna non ci sono stato mai più, ho sofferto molto, perché il mestiere che faccio non guadagno una somma da poter soddisfare la famiglia, quindi è necessario che mia moglie deve andare a persona di servizio. Ho avuto la febbre maltese per 18 mesi, sono analfabeta come quasi tutti quanti noi, alla mattina mi alzo alle 7, sia d'inverno che di stagione. Piglio il mio carrettino, andando in giro, gridando per la strada. Compro ferro vecchio e oggetti usati e stracci. Il ferro è poco di prezzo, 13 lire al chilo, quindi nessuno vende a questo prezzo. I soldi per comprare me li dà il padrone, anche la carrettina è sua. La paghiamo 50 lire al giorno, 50. Ci sono giorni che guadagna 300 lire, settimane intere che non si guadagna nulla. Qualche volta può capitare di guadagnare 1000 lire o qualche colpo di più. Questo mestiere, arrivato a mezzogiorno, non vende più nessuno. È finita la nostra speranza. Tutti nel cortile facciamo lo stesso. In tutto saremmo 200. Il posto di concentramento di stracci e ferro e rame a Palermo è proprio questo. Si comprano le bucce degli aranci, dei mandarini, dei limoni a 10 lire al chilo e si rivendono al magazzino. Il magazzino li rivende a 16-18 lire alle fabbriche di essenze. Molti dei bambini vanno in giro a raccogliere le cicche per la strada, le sbucciano e le vendono. Ma non li spendono loro, li danno in aiuto alla famiglia. Ci sono gente che lavorano nei cantieri, gente bisognosa che non può comprare sigarette vere. Comprano 10-20 lire di questo tabacco per risparmiare. Vanno, questi piccoli, al centro della città, in via Libertà, al massimo, dove passa la popolazione. Se le guardie la acchiappano, li portano alla Malaspina, la casa di correzione. È proibito, è vergognoso. Capiscono che è uno smarco, per loro stessi almeno. Quando piove non si lavora, in quasi tutto l'inverno si lavora pochi giorni. Nell'inverno si va da quello della pasta o da quello del pane per fare un po' di credito e poi giriamo da una bottega ad un'altra perché uno solo una volta può fare credito, 1000-1500 lire. La gente del cortile nel pomeriggio stiamo sulla strada al passaggio a livello con la speranza di guadagnare qualche lira perché lì ci sono i punti di concentramento dei magazzini e qualcuno può portare un po' di ferro, qualche cosa. c'è chi gioca a carte, c'è chi va alla cantina, c'è chi sta al sole, se non ha soldi almeno. Si parla nella cantina di ferro, di rame, della vita e della giornata, confortandosi l'uno con gli altri. Io domando a quello, quanto hai guadagnato? E lui dice, secondo, 500, niente poco. E ci consoliamo fra noi. Questa storia è nata da eredità. La mia famiglia è in questo posto da 110 anni. Quando noi ci ritiriamo senza nulla, nella maggioranza delle case, capitano liti. Cosa vai a fare per la strada? Dice la moglie. Nessuno ti chiama? Risponde il marito. Se sono sfortunato che non mi chiama nessuno, che cosa ci posso fare? Sperando che il giorno dopo si possa guadagnare qualche cosa. Si passa un'altra giornata la stessa, la facciamo a cazzotti, marito e moglie. È un cortile cieco, noi siamo al corrente solo del mestiere, nessuno si interessa di quello che capita fuori dal cortile, tranne quando ammazzano qualcuno nella città, quello sì. La religione non conta qui dentro, io mi devo iscrivere alla DC, non per darci il voto, ma per poter fare le cose mie. Però, a tempo di votazione, viene il prete e qualche borghese offrendo qualche coppa di pasta con la speranza di avere il voto. Vengono la maggioranza, la monarchia. Hanno fatto i tesserini, lasciavano l'indirizzo che doveva andare a prendere un chilo di pasta. La maggioranza c'è chi ha paura e vota per il partito che loro ci dicono. Paura che il partito sapesse che non hanno votato per lui. La maggioranza non va in chiesa, non c'è domenica né giorni di festa. La domenica c'è il pensiero come svolgere per poter apparecchiare la tavola con qualcosa da mangiare, almeno. È un rione difficile, diciamo. Una volta sono venuti due persone per far fotografare e uno di qui, ubriaco alle 10:30 di mattina, monarchico, ha sdraiato le mani d'improvviso e ci ha acchiappato la macchina fotografica, che non vogliono che facciano fotografie. E quelli là, meschini, si misero in paura che si spezzava la macchina fotografica di 80.000 lire. Chi ci ha 8 figli? Chi 6? Chi 10? È l'unica delizia avere figli. È l'unica delizia della povertà. 2-3 volte ci sono venuti i preti in questo quartiere. 2-3 volte. Per insegnare la dottrina ai bambini. Mancavano 2 mesi alle lezioni. Noi abbiamo pulito alla meglio e ammucchiato e spianata della terra. Dopo 2 o 3 giorni sono venuti a fare un cinema di Madonne e Santi. Poi hanno visto che il cortile era troppo sporco, i bambini erano indiavolati e non ci poteva badare e sono scomparsi dalla circolazione. I bambini gli dicevano parole sporche. Stronzi! All'ora delle lezioni vi presentate. È scomparso il cinema ed è scomparso tutto.
Yes.
Il prezzo fisso. Il racconto inizia con una citazione di Chen Su Hang. Gli uomini d'affari si vantano di essere astuti e capaci, ma in cose di filosofia sono come bambini piccini. Gloriandosi fra i compagni di fortunati saccheggi, trascurano di meditare l'estremo destino del corpo e non sapranno mai del grande maestro della verità che vide il vasto mondo in una coppa di giada. Oggi sono andato a comprare la televisione nuova alla Duchesca, annunzia trionfante Saverio. 23 pollici, 8 canali e schermo stereoscopico. Hai fatto un pessimo affare, Savè, dice il professore. Ma volete scherzare, professore? Io sono riuscito a scippare il 55% di sconto più il 5% e il pagamento rateale in 5 anni a cambiali con i soli interessi bancari. E crè un mutuo, esclama il professore. No, è che tutti sanno che noi soldi non ce li abbiamo e quindi le cose o ce le danno così o non ce le possiamo comprare. Ma io non mi riferivo al prezzo, Savè, ma a tutto il male che la televisione può fare a te, a tua moglie e ai tuoi figli. Ma questo non c'entra, professore, perché noi la televisione già la teniamo, solo che non piglia il secondo canale. Dovete sapere che quella televisione nostra ce la regalò la signora Bottazzi, quando prese il terno con i numeri che le dette in sogno la buonanima di Zia Raffè. Ve lo ricordate, Zia Raffè? Quello che morì a 70 anni mentre faceva l'amore sopra la pensione Emilia? Ora però, come stavo dicendo, la televisione nostra non andava più bene. Faceva a capo e cucuzzil e se ne scendeva la voce. Com'è che faceva? Chiedo io. Saverio vuol dire, traduce il professore, che il suo televisore deforma le teste come fossero zucchine. Dico bene, Savè? Faceva a capo e cucuzzil, professor. E quindi hai ottenuto un buon prezzo? Ottimo, professor, ma che battaglia! Dunque, diciamo che i primi scontri si sono avuti verso la metà del mese passato. Io ci passavo davanti e così, senza farmi mai vedere un attaccamento all'oggetto, incominciai a chiedere il prezzo. E quello, tomo tomo, mi sparò che costava 200.000 lire. Ma che, trattandosi di me e datosi che una mia cugina aveva lavorato come ammaiatrice insieme a una sorella sua, mi avrebbe potuto dare l'apparecchio per 130.000 lire in contanti. Io, senza mostrare meraviglia, gli risposi che se lo poteva tenere, ma che se invece me lo voleva dare avrei potuto mettere insieme una cinquantina di migliaia di lire. Anche lui mi disse che con 50.000 lire avrei potuto, in attesa che la signora Bottazzi vincesse un altro terno, mettermi una bella antenna in coppo palazzo e stammo buono. Insomma, la contrattazione iniziò da posizioni molto distanti, ma voi mi insegnate. Con la pazienza si possono ottenere grandi cose. E così, ogni volta che passavo dalla Duchesca, lui scendeva di una 1.000 lire e io salivo di una 500, finché, verso la fine di novembre, eravamo arrivati lui a 105.000 e io a 70.000, quando quel grandissimo mappino non volle scendere più nemmeno di una lira. Aveva capito che io ci tenevo a fare una bella sorpresa alla mia signora a Natale e mi aspettavo sicuro sulle 100.000 lire. Ma modestamente, Saverio Santo Pezzullo non è fesso, e così iniziai subito una manovra di accercamento e mi mise a contrattare nella bottega di fronte una televisione di seconda mano, di quelle grandi di vecchio tipo, che si usavano una volta. Oggi, poi, alla fine, ho fatto il mio capolavoro. Mi sono portato appresso un metro e mi sono messo a prendere le misure della televisione usata e poi ho detto ad alta voce: ci va proprio giusto sul tavolino del tinello. E poi, quando proprio non se l'aspettava, gli ho chiesto al bruciapelo da lontano: 80.000 lire me la date? E lui subito: 85.000 e date una 500 lire al ragazzo. Professore, domani sera per la prima volta in casa Santo Pezzullo ci vediamo al secondo canale, se ci volete onorare. Grazie Savè, ma tu lo sai che io la televisione non la vedo. Comunque, secondo me la sola cosa importante che hai fatto è stata la trattativa. Pensa invece come sarebbe stato brutto se tu fossi nato svizzero e ti fossi dovuto andare a comprare un televisore a Zurigo. Non ci stavano santi, quello era il prezzo e quello dovevi pagare. Sì, però il prezzo fisso in Svizzera è più basso del prezzo di listino napoletano, professore? Ma questo non c'entra. Il prezzo fisso è un'altra delle trovate del mondo della libertà. Dice, ma non è più giusto che tutti pagano lo stesso prezzo? E chi vi dice di no? Sarà più giusto, però a conti fatti è un privilegio che si paga rinunziando a un'altra fetta d'amore. Come sarebbe dire, professore, un'altra fetta d'amore? Eh sì, Salvatore mio. Oggi tu puoi entrare in un grande magazzino, comprare anche la cosa più curiosa che vuoi, che so io, un barattolo di pittura rossa, e nessuno ti chiede perché ti serve questa pittura. Perché rossa e non celeste? E così finisce che tu esci dal negozio senza aver parlato con nessuno. Ti presenti alla cassa all'uscita, la commessa legge il prezzo, ti fa lo scontrino, tu paghi e te ne vai. E che dovrebbe dire la commessa? Ma come che dovrebbe dire? Mi meraviglio di te! Fai conto, per esempio, che io adesso vado a comprarmi un barattolo di pittura rossa dal Cavaliere Sgueglia, il ferramenta che sta qua sotto a Mergellina. Per prima cosa, io e il Cavaliere ci facciamo un quarto d'ora di conversazione per sapere come stiamo di salute noi e le nostre rispettive famiglie. Poi, finalmente, il Cavaliere mi chiederà: in che cosa posso servirvi, professore? Cavaliere, datemi per favore 5 kg di pittura rossa murale. Pittura rossa? E che mia vita fa? Veramente c'è un mio inquilino che vorrebbe pittarsi una stanza tutta rossa. Scusate, professore, ma questo inquilino fosse un po' ricchione. Ma che volete scherzare, risponderei io. Quello è tanto una brava persona. Tiene pure un fratello che sta al banco di Napoli. Ah, vabbè, e così piano piano si arriva alla fase del prezzo che poi sarebbe la vera conversazione in quanto coinvolge fatti personali, fatti di politica economica internazionale. I prezzi che salgono, le tasse, la guerra del Medio Oriente, l'inquilino mio che effettivamente è un poco originale, tutti argomenti che sono buoni per tirare il prezzo chi da una parte e chi dall'altra. Così succede che la gente parla e parlando finisce col volersi bene. Invece adesso, dico io, nei grandi magazzini anche per gli alimentari hanno messo il prezzo fisso. Pere, mele, arance. Prima le pesano e poi le mettono nella plastica. Con il nemmeno la fatica di dire vorrei 1,5 kg d'arance, ma le voglio tutte succose. Ma qua dove vogliamo arrivare? Dice Saverio. Quella assuntina mia, quando va a fare la spesa e compra la frutta, si scarta le mele una ad una, tanto che Carmeniello, cafone, ogni tanto si tocca i nervi e ci svacanta un'altra volta tutta la borsa nella cesta, perché dice che non si può scartare e che bisogna prenderle così come vengono, buone e malamente. Io ho un amico a Milano, interviene Luigino, che chiede lo sconto pure alla Rinascente. Come lo sconto alla Rinascente? Che è pazzo! No, si chiama Giovanni Pennino, è napoletano ed è 5 anni che vive a Milano. Lui stesso me l'ha raccontato, dice che entra alla Rinascente e se vede una cosa che gli piace, che so, un tostapane, che per esempio costa 10.500 lire, lui, tomo tomo, va vicino alla commessa e le dice: signorino, vorrei comprare questo tostapane, ma non vorrei pagare più di 10.000 lire. Non è possibile, signore, i prezzi sono fissi, risponde la signorina. Ma lui insiste: sì, lo so, ma per una volta, una sola volta, facciamo cifra tonda. Ma signore, non si tratta di fare cifra tonda, scusi, alla Rinascente i prezzi sono fissi. Gesù, Gesù, questo fatto era divertente. Poi che succede? Succede che il mio amico chiede allora di parlare col caporeparto. Con la caporeparto. Continua Ligino, che ogni volta che fa la parte della commessa altera la voce fino a renderla femminile. Ma guardi, signore, che è perfettamente inutile che io chiami la caporeparto. I prezzi sono fissi e lei non può risparmiare nulla. Ma Giovanni insiste e quando viene la caporeparto lui le racconta tutta una storia. Vedete, signori, io a casa ce l'ho già un tostapane, tale quale a questo qua. Solo che mi si è rotto. Allora, questa mattina sono andato da un elettricista e quello mi ha detto che per accomodarlo ci volevano 5.000 lire. Ma come, agitti io, 5.000 lire? Ma se quello nuovo costa 10.000? E così ho deciso di venirmelo a prendere uno, a comprare uno nuovo alla Rinascente. Se non che succede? Vengo qua e trovo che voi intanto avete aumentato il tostapane a 10.500 lire. Ora io vi domando, che faccio? Compro quello nuovo a 10.500 lire o accomodo il vecchio a 5.000? Mio caro signore, cosa vuole che le dica? Faccia quello che vuole. Si faccia accomodare il tostapane vecchio, ma noi alla Rinascente abbiamo solo prezzi fissi e non possiamo far sconti a nessuno. E il mio amico: ma signori, voi dovete sapere che sono pure io amico della signora Rinascente. E quella: non esiste nessuna signora Rinascente. Esiste, signori, esiste, solo che voi non la conoscete. E poi, alla fine che succede? Chiede Salvatore. Che si compra il tostapane per 10.500 lire, risponde Luigino. Scusa Luigi, ma allora che ci ha guadagnato? Cioè ogni volta che entra alla Rinascente lo riconoscono tutti quanti, lo chiamano l'amico della signora Rinascente e gli fanno sempre un gran sorriso.